Vado a dare subito il buon pomeriggio al mister Gianni Di Marco. Ciao Gianni.
Ciao Marco, ciao, grazie. Buon pomeriggio anche a te.
Ben trovato. Come stai prima di tutto? Come sempre, un po' di giorni non ci sentiamo.
Sì, sì,
ok.
Sono prigioniero.
Lo so.
Come tutti,
Gianni, e dobbiamo assolutamente farlo. Buon pomeriggio anche al direttore Mario Sconcerti. Stiamo mettendo insieme Massimo Brambati e Mario Sconcerti. Mario, direttore, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio al direttore Sconcerti e buon pomeriggio anche a Massimo Brambati, che è con noi dalla lontana America. Massimo.
Buon pomeriggio, io buona mattina, voi buon pomeriggio a tutti quanti, a tutti i tuoi ospiti.
Grazie. Massimo, mi fai una fotografia come sempre della situazione lì in America, che ti sto sfruttando come inviato ogni volta che ti sento?
Sì, diciamo che intanto parliamo di Miami, perché certo, l'America è grande e quindi ci sono situazioni diverse a seconda delle zone. Qui hanno la restrizione, si è fatta ancora più decisa da ieri. Il governatore di Miami-Dade ha stabilito che praticamente tutti i ristoranti, tutti i negozi, tutti i pub, tutti i bar saranno chiusi per almeno 15 giorni, ma già si vocifera che il tempo sarà un mese, quindi diciamo che la città è semideserta in giro, ma proprio perché è sempre stata creata questa città da ragazzi giovani, da gente che comunque lavora attorno a questi esercizi, e quindi c'è molto 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 meno traffico. Ieri mi sono permesso poi di fare una foto, era tipo le 18 quando c'era il sunset, e ho fatto una foto in una strada che è Lincoln Road, che di solito è trafficatissima di gente perché è una zona pedonale, e praticamente era completamente deserta quasi. L'unica cosa che
ieri ci hai mostrato da casa, Massimo, per raccontarlo anche a Gianni Di Marzio e a Mario Sconcerti, ieri ci ha mostrato da casa Massimo tramite il collegamento Skype una strada proprio si è affacciato, che è molto trafficata, e non c'era una macchina ieri, Massimo.
Sì, io sono sul MacArthur Bridge, che tra virgolette taglia la Miami City dalla Miami Beach, e questo MacArthur Bridge è sempre molto pieno di macchine. Ora mi sto affacciando, adesso ci sono macchine, ma sicuramente molto, ma molto meno rispetto a quello che si vede di solito. Saranno almeno un 70-80% meno il traffico.
Che tanto.
Una cosa però che probabilmente non ci sarà, perché si è già vociferato di questo, non c'è la restrizione, diciamo la quarantena. Non saremo obbligati a stare a casa. Fortunatamente il building dove vivo ha messo delle regole strettissime, per cui tu ti devi lavare le mani, loro ti mettono due guardie davanti all'ingresso, non possono entrare degli estranei dal building, tutti i delivery del food vanno lasciati al front desk, ci sono questi addetti a farti lavare obbligatoriamente le mani, e quindi rimane aperta sia la piscina, che è solo per i residenti del building, e sia la palestra, sempre che è solo per i residenti, ma la palestra è poco frequentata, è frequentata solo da me. No, vabbè, vado io e più altre persone. Però diciamo che insomma è una Miami completamente diversa. Diciamo onestamente molto più vivibile, però molto ma molto triste. Perché vedere questa città, che è sempre stata allegra, con questa energia che sprizza da tutti i pori, vederla così, insomma, mette veramente tristezza. Ieri veramente mi ha toccato un po', forse la tristezza che voi che siete lì vivete già da un po' di tempo.
Direttore Sconcerti, vado da direttore perché mi sembra proprio qualche giorno fa parlavamo un po' dell'America di Trump, no? Non so se qualche 3-4 giorni fa, direttore, parlavamo un po' di alcune situazioni insieme. E anche lì, insomma, hanno preso atto di questo e stanno prendendo delle misure, come ci stava raccontando Massimo Brambati.
Sì, io credo che l'America ormai si sta, è una decina di giorni indietro a noi, quindi credo che sia nella fase dello stupore, quando nella fase in cui appunto non credi a quello che vedi. Io credo che anche loro dovranno, speriamo di no, ma che anche loro dovranno ancora stringere qualcosa dalle persone, dalle guardie che ti costringono, come diceva Massimo, a farti lavare le mani. Credo che si arriverà alla necessità di rimanere a casa. Sarà interessante vedere cosa succederà alla leadership di Trump e quanto gli sarà perdonato il grande errore iniziale. Questo sarà una cosa interessante da capire, perché insomma Trump è sempre stato travolgente nel suo ottimismo e adesso è partito in ritardo, e partire in ritardo in queste cose, io credo che proprio in una campagna presidenziale come è ormai in pieno in America, sarà una cosa che gli verrà rinfacciata molte volte.
Tra l'altro,
di quello che dice il direttore, devo dire che oltretutto io l'altro ieri ero in spiaggia, hanno chiuso praticamente tre quarti di tutte le spiagge che erano affollate da questi ragazzi dello spring break. Voi sapete che lo spring break è diciamo il periodo dell'anno in cui ai college e alle università danno questo periodo di vacanza, per cui tutti si riversano nei posti più caldi, e la Florida e soprattutto Miami Beach è straordinariamente affollatissima di questi ragazzi, che praticamente sono ripartiti tutti perché hanno chiuso praticamente tutte le spiagge. A supporto di quello che diceva il direttore è che adesso non ci sono solo le guardie, diciamo così, del building, ma ho visto già girare parecchie macchine, parecchie moto dell'esercito americano. Quindi non ci sono solo polizia, diciamo così, quella di città, non ci sono solo guardie, c'è proprio l'esercito. Io ho visto in spiaggia, dove vado io, che è rimasta aperta, ho visto passare più di uno, non mi ricordo il nome delle moto che hanno quattro ruote, forse ho visto passare più di un soldato dell'esercito con queste moto, sì. a cercare praticamente tutta la zona spiaggia, perché la spiaggia dalle 17 fino alle 10 del mattino è chiusa, non può entrare nessuno, tutte le spiagge sono bloccate da una pattuglia della polizia che si mette praticamente tra Ocean Drive e l'ingresso della spiaggia, e nessuno può entrare.
Mister Gianni, sentito che misure che stanno prendendo? Tra l'altro questo
ho sentito, sì ho sentito, ma poi intanto saluto Mario e Massimo.
Ciao Gianni.
Ma io sono
un abbraccio.
Sono preoccupato per questa superficialità che a dir poco, io sono molto veramente, ma non meravigliato, sono preoccupato perché abbiamo visto anche noi in Italia, abbiamo perso 15-20 giorni e che sono stati secondo me, a mio avviso, anche determinanti, come la superficialità inglese. Non riesco a capire come questi grossi personaggi non si compenetrano nella difficoltà di questo male invisibile. Qua siamo a parlare che non sappiamo come difenderci, se non chiusi e barricati e chiusi in casa. In attesa di sviluppi, io non so come hanno fatto a non seguire quello che è successo a noi in Italia, quello che ci sta succedendo.
Prima a noi ci hanno fatto passare come un tori, adesso invece siamo diventati l'esempio, e quello che stavo leggendo anche oggi, che tutti quanti vogliono seguire l'esempio italiano. Polemiche che diceva Mario Sconcerti sui ritardi hanno investito anche Macron in Francia, direttore. Leggevo oggi, anche lui viene insomma accusato di aver perso tempo per quello che sta succedendo, quindi anche lui, il popolo lo sta accusando di un ritardo, sapeva e ha ritardato. Ho letto su più giornali questa mattina.
Sì, ma sai, io per quello che ho visto non conosco benissimo la situazione francese, cioè la conosco dal punto di vista del contagio, ma non quella politica proprio, perché la polemica va comunque sempre messa in preventivo. Perché è chiaro che in un momento di debolezza chi comanda viene attaccato. Questo, io credo che ci sia stata una fase proprio in cui, una lunga fase, una quindicina di giorni, in cui il virus è andato molto molto più veloce di noi, quindi noi siamo continuamente stati presi in contropiede, cioè arrivavamo dove era il virus era già molto più avanti di noi, proprio nella visione. Quindi poi prendere decisioni, cioè se noi adesso, a noi sembra normale, come diceva anche Gianni, sembra normale essere obbligati a stare in casa, cioè limitazioni della libertà che, certo, prima non avremmo, della libertà personale, fino a pochi giorni fa non avremmo nemmeno mai accettato. E dare l'ordine di rimanere chiusi, cioè è un ordine che, con tutte le conseguenze che ci sono sulla libertà personale e sul lavoro, sull'economia di un paese, è un ordine che tu cerchi di ritardare finché puoi. Questo è comprensibile.
Io, Mario, pensavo, è possibile che possa avere ragione, adesso per l'amor del cielo io ho sempre preferito parlare solo di sport e non di politica, che purtroppo, lo devo ammettere, è una mia grossissima deficienza, ma è possibile che possa avere ragione un discorso politico, un regime politico come in Cina, dove tutti hanno dovuto, lo sottolineo, attenersi a certe regole, mentre da noi no, e in America non ancora, e in Inghilterra non ancora, e come la Francia.
Tu dici dove c'è un regime, quindi l'autorità hanno imposto, e invece
prima
qui
di autorità dittatoriale,
esatto,
che
certo. Mentre qui spesso abbiamo sentito dare dei consigli.
Ma scusami Marco, ma quanti deficienti vediamo ancora che stanno lì a correre, dai, in Italia, sui lungomari, da Padova sugli argini,
sui navigli, anche sui navigli. Ieri c'è stata, un altro ieri, un'immagine di questo tipo.
Allora,
la risposta del direttore al quesito, sì, di Gianni Di Marzio, direttore Sconcerti.
Sì, no, sono domande che ci siamo fatti tutti. Ricordo però che correre, cioè quello che non si può fare è rimanere insieme, cioè assembramenti,
sì.
Quello che non si può fare, correre per conto proprio, è vero che se tutti andiamo a correre diventa un assembramento, e questo ha portato perfino in molte città, anzi perché quelle dipendono dai sindaci, la chiusura dei parchi, non ci sono più parchi aperti,
sì.
Io per esempio sono un frequentatore di parco, ho un cane, insomma, a noi ci hanno cambiato la vita, la piccola vita, anche quando andiamo fuori non sappiamo più dove andare, camminiamo come scemi intorno agli stessi posti, e io credo che, insomma, noi dobbiamo capire, l'abbiamo pagata e la stiamo pagando, e credo che la pagheremo ancora a lungo, il fatto che è la prima volta che ci succede una cosa di questo genere. Quindi è normale venire presi alle spalle, poi che sia una normalità scomoda non c'è dubbio, cioè, voi guardate quello che è successo in Inghilterra. Io non credo nell'imbecillità dei governanti inglesi, doveva esserci qualcosa di corretto anche nella loro tesi dell'indennità dell'immunità di gregge, perché no, altrimenti sarebbero stati semplicemente dei criminali. Quindi ci sono delle soluzioni, ognuno cerca una soluzione propria, che sia quella di danneggiare meno i soldi, proprio i soldi di un paese, è inutile parlare di economia, e per fare questo è disposto a pagare un prezzo. magari ad il fatto che molte decine di migliaia o anche qualche centinaio di migliaia di persone si infetti, partendo da un presupposto che comunque chi è infettato non lo prende più. I morti non è ancora chiaro quanti siano. In Italia sono veramente molti di più che nelle altre parti.
Massimo Barbati, hai anche tu da aggiungere qualcosa? Vuoi fare...
No, io ho una domanda al direttore fare in funzione di quell'idea che mi sono fatto ascoltando esperti e non esperti, perché devo dire che comunque di questa situazione ormai vedo almeno da quello che vedo non solo sui social, ma io qui riesco a prendere la televisione italiana, seppur purtroppo in orari differenti, perché io vedo la diretta, quindi in questo momento vedo le trasmissioni che ci sono alle 15:20, mentre qui sono alle 10:20 del mattino.
Certo.
Io la domanda che vorrei fare al direttore è questa: non era forse meglio che questa situazione sin dall'inizio veniva gestita non da dei politici, non da dei governanti, ma di un qualcuno che non avesse niente a che fare con la politica e che avesse solamente esperienza, logicamente un'esperienza così non c'è mai stata, ma un'esperienza tale da poter gestire una situazione così straordinaria, e soprattutto una persona che potesse essere, diciamo così, del campo, cioè fare come adesso non so se l'ha fatto Trump, ma anche lui magari un po' in ritardo, però lui ha praticamente formato una task force, una squadra, dove praticamente fa parlare persone già da adesso che non hanno niente a che fare con la politica, che non hanno niente a che fare con interessi che possano anche far parlare, perché noi sappiamo quanto poi i politici in questa situazione alcune volte hanno preso delle parti piuttosto che delle altre, lo abbiamo visto, perché poi anche i giornalisti, ho sentito dei giornalisti parlare sui loro social, insomma, dare tra virgolette degli incompetenti, dei burocratici, insomma tanti aggettivi non sicuramente carini verso i nostri politici. Ecco, mettere a capo di tutta questa situazione delle persone che potessero avere esperienza, non
posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa, Massimo, scusa, non hai una buona informazione. Nel senso che fare una task force in Italia è stata fatta immediatamente e non è in mano ai politici, è in mano agli scienziati, è in mano alla protezione civile, la politica, solo che quando prendi decisioni che riguardano la nazione, devi passare da chi governa la nazione, altrimenti diventa anarchia.
Scusi direttore, questo ritardo è stato dovuto anche al fatto che gli allarmi che ci sono stati nei 15 o 20 giorni prima, di cui noi parlavamo, prima si parlava di questo ritardo di 15-20 giorni, io ho sentito politici, senza fare nomi, che all'inizio di questa, tra virgolette, piccola epidemia o addirittura influenza brutta, qualche politico, l'ho sentito qui, io arrivano i video, non credo che l'informazione arrivi, un video, se un politico parla e dice ma qui stiamo parlando di due,
ma Massimo, questo è un altro discorso,
l'influenza fa 6.000 morti,
cioè, tu stai parlando no 3.000 morti, nel momento in cui sono arrivati a 3.000 morti era già successo.
No, sto dicendo che c'era un politico, scusi direttore, sto dicendo che c'era un politico. Non faccio il nome perché non mi piace, io non sono schierato né da una parte né dall'altra, però c'è stato un politico,
fai il nome,
più di uno,
è più di uno, se no devo.
Sì, ma non è quello che volta, dicevi, ragazzi, tu. Prego. Scusami, non è quello che dicevi tu. Ci possono essere politici, ci possono essere persone che ancora
sono stati politici a ritardare. Mi scusi, direttore, sono stati politici a ritardare questo allarme, perché io non credo. E anzi, lo dico per esperienza vissuta, perché un mio amico è il mio medico personale, lavora al sacco, si chiama Roberto Cesari e lavora al sacco come anestesista, ok? E lui ancora, quando tutti la prendevano sotto gamba, ha detto: questa cosa non è da prendere sotto gamba. Sicuramente non aveva l'idea che
un attimo,
però
Massimo.
Non erano le stesse parole del mio medico, non erano le stesse di quei politici.
Okay.
No, non sono d'accordo. Mi sembra onestamente che i politici, a me non frega niente dei politici, ma non mi sembra che i politici in generale abbiano fatto molti danni. Al Sacco, per esempio, all'ospedale Sacco c'erano altri medici che dicevano altre cose diverse dal tuo. Per esempio la direttrice del laboratorio, la Giagnolo, la direttrice del laboratorio di ricerca. Il fatto è che nessuno ne sapeva abbastanza. E, francamente, noi saremmo anche arrivati in ritardo, ma adesso ci stanno imitando tutti. E comunque sia, il metodo di lavoro che è stato fatto in Italia, cioè una task force tra scienziati, lavoratori della protezione civile e chiaramente il Consiglio dei Ministri, perché senza il Consiglio dei Ministri non emani le leggi, non emani le regole, ma le regole sono dettate dalla task force, francamente la cosa... che funzioni, mille contagiati in più, mille contagiati in meno, ma la cosa sta funzionando. Io ho visto molta più colpevolezza in tanti altri paesi, a partire dall'America.
Allora scusi direttore, le faccio questa domanda. Allora il ritardo a chi lo imputiamo? A chi lo imputiamo questo ritardo? Di aver preso questa decisione di andare in quarantena con 15 o 20 giorni di ritardo?
Lo imputiamo
dei cittadini.
Sì,
non credo neanche degli scienziati.
Ok, sentiamo Massimo.
No, ma non è vero. Cioè, loro siamo stati gestiti. Voglio dire, se tu vuoi mettere la croce su delle persone, su un tipo di organizzazione, va bene. Ma noi siamo stati gestiti in questo tipo di situazione continuamente dalla task force di scienziati e lo siamo ancora. Dopodiché altra cosa è essere sul fronte, cioè scienziati dentro un ospedale e scienziati dietro una scrivania, ma i più grandi esperti stanno lavorando per il governo, per il bisogno di tutti. E francamente il ritardo c'è stato, io non lo vedo nemmeno, cioè il ritardo era fatale. Perché tu capivi subito dove eri. Il ritardo c'è stato perché ci sono stati i primi ammalati che andavano al pronto soccorso e gli davano gli antibiotici, gli davano l'aspirina, perché si trovavano davanti a una malattia sconosciuta.
Aspetta, vi fermo un attimo perché il dibattito è molto interessante. Tra l'altro arrivano anche domande, sia diciamo qui messaggi al 331 82 00 23, anche audio. Io farei una cosa: abbiamo un'esigenza della pausa perché sono le 15:30 in questo momento, ce la prendiamo e ritorniamo con Gianni Di Marzio, Massimo Brambati e il direttore Sconcerti, perché c'è questo dibattito che piace e quindi sentiamo un attimo anche il pensiero degli ascoltatori insieme a Sconcerti, Brambati e Di Marzio. Tra pochissimo, piccolo break e torniamo subito. Maracanã. Eccoci qua di nuovo con voi in diretta, sempre nelle pomeriggio di Maracanã. 331 82 00 213 per i vostri messaggi e anche per i vostri audio. Tra l'altro adesso ne prendiamo subito uno di quelli che sono arrivati, lo facciamo sentire al direttore Sconcerti in collegamento con noi insieme a Massimo Brambati e Gianni Di Marzio. Allora, si sta affrontando questo argomento, ne è nato un dibattito su la tempestività degli interventi, su chi può avere o meno delle responsabilità. Qualche ascoltatore ci scrive: però fate i nomi nomi di quelli che hanno detto che era una semplice influenza e citano ad esempio il presidente della Regione Lazio Zingaretti, lo faccio io, non c'è problema, lo cita l'ascoltatore, citano anche il Premier Conte che all'inizio a chi gli chiedeva di mettere tutti in quarantena per chi veniva dall'estero, ci fu la risposta: così alimentiamo inutili allarmismi, la possibilità di diffusione del virus in Italia è pressoché remota. Quindi all'inizio io sono d'accordo con quello che dicevano sia il direttore Sconcerti e Gianni Di Marzio, mi sembra all'inizio c'è stata una sottovalutazione evidentemente un po' da parte di tutti di questa situazione, quindi questo penso che sia un po' successo a tutti quanti. Direttore, mi sbaglio? Questo magari all'inizio ci possa essere stato un momento di mobilismo perché non c'è stata proprio una valutazione proprio attenta oppure una sottovalutazione?
Ho una presa di coscienza.
Una presa di coscienza, dice Gianni Di Marzio.
Ma scusate, noi siamo partiti dal dire che in America c'è una task force e la cosa non è gestita dai politici, come in Italia. La risposta mia è: guarda che non sono i politici a gestire, ma i politici emanano cose decise, emanano e riflettono prima di emanare su cose decise da una task force fatta essenzialmente di scienziati. Siamo partiti da questo e questo mi sembra indiscutibile in Italia. Dopodiché noi siamo ancora nell'epoca pre-virus in cui pensiamo che una cosa come appare la capiamo,
certo,
e ci mettiamo sulla sua lunghezza d'onda. È chiaro, la sua cosa comincia, è chiaro che tutti hanno cominciato parlando, colpevolmente o meno, ma non credo che ci fosse colpa davanti a qualcosa che non conoscevamo, perché gli stessi medici erano divisi, ancora oggi, e ancora oggi ci sono migliaia di persone che stanno in strada, per dire, e sono veramente l'unica cosa che ci preoccupa. Quindi sono ancora colpevolmente in ritardo. Ma noi ci siamo ritrovati davanti a una zona rossa che è stata, due zone rosse in Veneto e in Lombardia, che sono state chiuse in modo quasi immediato, ma nel momento in cui già erano scoppiate le cose, perché il virus, quelli che abbiamo visto, il virus girava da novembre, da ottobre-novembre, senza che ne sapessimo niente. Ed era un virus che chiaramente veniva scambiato per influenza. È stato poi il numero progressivo di polmoniti che arrivavano negli ospedali a far capire che c'era qualcosa di diverso, e soprattutto l'esplosione in Cina. Ma nessuno ti poteva dire in quel momento: chiudiamoci tutti in casa, come per forza ci difendevamo anche nella coscienza comune di noi tutti, dicendo: ma quanta gente ci ha detto, quanta gente normale come noi ha detto, beh, ma ne morivano tanti di più con l'influenza. Cioè, noi pretendevamo di aver capito subito una cosa sconosciuta. Certo. E tutto questo dall'America, che ancora adesso non ha capito un tubo.
Rivendico l'attenzione
che questo paese ha avuto.
Allora,
lo rivendico per quelli che ci stanno.
Cosa che mi ricordo, Massimo, perché ero ancora in Italia. Quindi, no, una cosa che mi ricordo è stato che quando c'è stato, diciamo così, il primo caso, e ce lo ricordiamo tutti, Codogni, dove il primo caso fu quel ragazzo.
Sì, ma ce lo ricordiamo, vai avanti.
Perfetto. Lì c'è stato uno scontro politico tra la gestione che c'è stata di quell'ospedale e quindi coinvolgendo il presidente della Lombardia Fontana, che fu attaccato da Conte perché sì, ma quella è stata, secondo me, ma io non voglio accusare nessuno, quella è stata un modo per attaccare politicamente e non guardare, attenzione qui, che errore può essere stato fatto, visto che non è che è stato preso sotto gamba.
Tu mi dici che tra la Lega e Conte non passa buon sangue, questo va da sé.
Ho capito, però uno in una situazione del genere non si mette a fare.
Ragazzi,
quello che dico
Massimo,
non è stata così. Non è stata così. L'hai preso? No, la capisci te così, perché ti sta andando di capirla così. Ma non è andata così. Conte ha detto, ed è stato incauto, e l'ha anche confessato, ma ha detto una verità. Cioè che
ma è stato incauto anche a dire che era una semplice, che era una cosa da poco conto, che non
ma
dovevamo
diceva quello che gli stavano dicendo. Diceva quello che gli stavano dicendo gli scienziati. Tu parli da un paese, dai!
Io non è che parlo da un paese, no, aspetti un attimo, io parlo da un paese, ma non è, io anzitutto non sono americano. Secondo, io in questo periodo ero in Italia,
stai parlando sulla pelle tua. Cioè, voglio dire, adesso fanno tutti quello che hanno fatto gli italiani, allora lo potevano fare 2 mesi fa. Tu stai parlando di
Codogno, è questo. Io non sto facendo nessun tipo di paragone con l'America.
Non ne sono sicuro,
sono americano. Vivo qua una parte dell'anno, ok? E sono ben felice di vivere qua una parte dell'anno.
Nemmeno io sono americano, tu fai quello che vuoi. Qui stiamo parlando, l'argomento è un altro. Io sto dicendo che il paese dove sei tu è stato molto più incauto e molto più ritardato per motivi politici del nostro. Detto questo, l'ospedale di Codogno... Sì, vediamo, dopodiché le capacità di reazioni dell'America, non vediamo, questo è provato.
Tu no, non è ancora provato.
Sì, è messo agli atti che c'hai un presidente che ha detto che non era, che era addirittura una cosa, un complotto contro di lui.
Questo è vero, verissimo.
Io non l'ho detto.
Non l'hai detto tu, Massimo.
L'ha detto Trump.
Il direttore sta dicendo
il coronavirus.
Questo è vero.
Il coronavirus era un complotto
contro di lui. Sì, questo è vero.
Roba che uno in Italia lo prendeva e lo portava in Italia. Se l'avesse detto Conte lo portavano via, se l'avesse detto Salvini lo portavano via.
Questo è vero.
La storia di Codogno, ritorno di numero uno, non c'è stato un errore, ma è stato quello
infatti non ho parlato di errore. Io non sono assolutamente
nemmeno io ho parlato di errore, quindi
da una situazione.
Ma
grave,
non è una sottovalutazione,
ha una questione politica.
Ma chi l'ha fatta la politica? Non parliamo di politica da un mese e mezzo. Ma noi parliamo di politica da un mese e mezzo. Siete male informati.
Io in Italia non sono mal informato, le ho letto.
Ma c'è anche Renzi che sta andando all'estero e sta dicendo cose simili alle tue. Ma non è la situazione che noi viviamo.
Allora.
E quello che ti vorrei finire su Codogno, scusate, poi vi
prego,
lascio.
Prego.
Fate quello che volete.
Ci mancherebbe.
Codogno fu una sottovalutazione perché non era sconosciuto il fenomeno. E se va al pronto soccorso uno che ha la febbre e la bronchite, gli dicano che è influenza e lo rimandarono a casa.
Detto questo significa che gli scienziati a Conte, parliamoci proprio terra a terra, gli scienziati a Conte e a tutti i politici hanno detto non vi preoccupate che è una semplice influenza. Tutti gli scienziati hanno detto per quello che hanno ricordato.
Aspetta Massimo, c'è anche Gianni Di Marzio.
Volevo sottolineare quello che diceva giustamente Mario, che per esempio in Veneto, dove io vivo, che è casa mia, il Codogno del Veneto è stato abbiamo trovato un governatore Zaia che tempestivamente ha chiuso tutto immediatamente, ha fatto i tamponi, ha fatto 2000 tamponi, e vuole che adesso i tamponi vanno fatti a tutti gli abitanti del Veneto. Io vivo a Padova e quindi tra virgolette con una certa ironia sto toccando con mano quello che sta succedendo, quindi devo dire che si è comportato non bene, benissimo, ma al di là di quelli che è il discorso politico, noi siamo impreparati da un punto di vista della sanità. Questo è un evento storico che ci ha preso in controvita a tutti, tanto a noi che siamo uomini di calcio, e noi, almeno per quello che riguarda Brammati, che è stato un difensore eccezionale, e io che ho fatto l'allenatore, abbiamo sempre giocato di contropiede. Onestamente, stavamo una bella difesa lì, bella chiusa, e andavamo di contropiede le cosiddette ripartenze. Quindi onestamente devo dire che quello che si è riusciti a fare si è fatto, eh? Ma adesso il problema è che la sanità si è trovata impreparata, perché precedentemente evidentemente hanno sottovalutato non questo evento importante, ma hanno sottovalutato proprio il sistema sanitario, per quello che mi riguarda.
Allora, sì, sì, questa è completamente un'altra cosa, eh? Cioè, beh, il fatto che noi, però, Mario, che noi per bilanci e bilanci, ma questo è vero, scusate ragazzi,
perché sennò perdiamo l'obiettivo. Qui nessuno sta dicendo che in Italia abbiamo molti problemi, nessuno lo sta negando questo. Ricordatevi da dove siamo cominciati. Io sono orgoglioso di come abbiamo affrontato questo problema e sono spaventato da come lo stanno affrontando gli altri, soprattutto alcuni paesi.
Ma infatti quello che dicevo anch'io, Mario, a proposito ci stavo proprio Zaia.
Non ho visto sottovalutato, esatto, ma Zaia peraltro è un politico. A me non me ne frega.
Sarà anche un politico uomo, però, Mario.
Ah, appunto, ma da scorso, e Zaia agisce, Zaia agisce con la task force di scienziati accanto a lui. Non è che si fa venire, lo dice lui, leggo tutti i giorni l'intervista di Zaia. Leggo praticamente tutto.
Sì, ma però da parte di Zai c'è stato un marcamento a uomo.
Facciamoci dire quanto costano i tamponi prima che qualche giorno fa. No, che qualche giorno fa Trump abbia detto che li coprirà che pagherà lo Stato alle assicurazioni. E questa è una cosa completamente anti-americana, perché rappresenta il socialismo di Stato. Quanto costavano da 1.000 a 3.000 euro i tamponi? I tamponi. E voglio vedere, noi parliamo di nostra, l'America ha 10.000 volte i macchinari nostri. Ma li devi pagare. Li devi pagare l'intervento dei macchinari.
Ma no, dicevo, perciò non è che si preoccupano più di tanto, perché hanno una solidità economica e hanno dei macchinari, hanno una sanità che
è sì, tutta, ma la devi pagare
ed è adatta allora a fronteggiare questo evento eccezionale. Noi invece, guardiamoci noi in casa nostra in Italia, diciamo, l'organizzazione sanitaria della Lombardia non è uguale a quella della Calabria, o il contrario, quella della Calabria
no,
non è uguale a quella della Lombardia.
Se succedesse nel sud saremmo in una difficoltà ancora più
allora,
grave.
Vi riporto delle cose importanti. Allora, dalla Lombardia ha parlato Fontana, coronavirus, presto non più in grado di aiutare chi si ammala, state a casa, saremo ancora più aggressivi. La regione ha chiesto alle compagnie telefoniche di monitorare i movimenti di oltre 300 metri. Risultato, il 40% dei lombardi ancora in giro. Gallera, ma non siamo il grande fratello, dice. Poi vi porto un'altra notizia che riguarda invece il paziente, lo vado a prendere immediatamente, il paziente di Torino, il numero 1, Torino di nuovo positivo al test, il paziente 1, dichiarato guarito in isolamento adesso a casa. Ha parlato il virologo primario di Perri, nelle infezioni può succedere, non è una recidiva, siamo fiduciosi, ma serviranno altri controlli. Questo ci fa capire pure che è una situazione dove veramente in continuo sviluppo. Poi tra l'altro tanti messaggi al 331 8200213, c'è chi condivide ad esempio il direttore Sconcerti dicendo che tutto è nelle mani degli scienziati, quindi che stanno in questo momento dando le indicazioni al governo, mentre altri sottolineano il governo per 10 giorni ha lasciato la Lombardia e Veneto da soli, che si risolvesse il problema. Poi altri sono d'accordo con Brabati, il governo ha sbagliato a non fidarsi di chi non sottovalutava, o comunque come vi ho già scritto nel precedente, gli unici ad essere addestrati sul campo su questa emergenza sono i militari, quindi addirittura lui ritiene necessario l'uso dei militari. Qualcuno invocava una task force come appunto Brambati. Poi vi riporto ancora altri che ritengono che l'Italia invece nel momento in cui ha preso in considerazione la gravità si è mossa, tant'è che oggi siamo di esempio dagli altri paesi, a parte la Cina e la Russia, tutto il mondo occidentale ha sottovalutato il Covid, è stato tutto veloce, ma una volta presa coscienza sfido chiunque a comportarsi diversamente da Conte. Insomma, tante le posizioni che sono da una parte e dall'altra, c'è chi è d'accordo appunto con il direttore Sconcerti, altri con Massimo Brambati sulla diciamo sottovalutazione, però sulla sottovalutazione io credo che anche il direttore si sia espresso in questo, no Mario, mi sbaglio?
No, io ho parlato di sottovalutazione forzata, obbligata, obbligatoria, perché non conoscevamo.
Sì.
Continuiamo a dimenticarci che è una cosa assolutamente nuova, ripeto, se a Codogno, ma anche a Cosenza piuttosto che a Firenze, al pronto soccorso si presenta uno con la febbre a 39 e i polmoni un po' infiammati, gli dicono, gli danno gli antibiotici e lo rimandano a casa. Oppure lo mettono dentro l'ospedale, come è successo a Codogno, ma lo curano come se fosse una forte influenza. Come fai a pensare che è una malattia che non conosci?
No, questo Mario hai perfettamente ragione, però alla luce dei fatti tenevamo a portata di mano tutti gli avvenimenti che a portata di vista, anzi, tutti gli avvenimenti avvenuti in Cina fino a ieri mattina, insomma un attimo di preoccupazione in più poteva averlo, mi sbaglio.
Si confondono le cose. Io capisco che nel momento del pericolo cerchiamo un colpevole e va bene, cioè, cerchiamo un colpevole, a parte che qui più che una colpa servono delle soluzioni, più che un colpevole. Tanto ragazzi, ci sono... Io non so se sia chiara qual è la posta finale. La posta finale è l'Europa. La posta finale è il nostro modo di governare i nostri paesi, che probabilmente andrà rivisto completamente. Io non so se l'Europa reggerà, ma non lo so veramente. Io sono un europeo fino nella punta dei piedi, ma è chiaro che scosse di questo genere portano a delle separazioni. Questo vale anche in Italia. È chiaro che andremo a una riorganizzazione politica e che andremo appena possibile a nuove elezioni. Su questo non c'è nessun tipo di dubbio. Altra cosa è dire a gente che lì da un mese, mattina e sera, dire a un corpo sanitario che ha avuto 1881 infettati, dire che l'abbiamo sottovalutato, cioè, e dirlo uno da Miami,
no, questo non la faccio passare, direttore. Io non sto attaccando gli infermieri, gli ospedali e i dottori. Io ho detto che è stata sottovalutata dal governo. Io ho detto che ci sono almeno quattro esponenti del governo. Adesso parlo io. Mi fa parlare e ha detto una cosa che non la faccio passare. Mi dispiace, ma questa cosa non la faccio passare.
Ma non la devi far passare.
Io parlo da dove voglio. Perché mi hanno chiamato da Miami. Non è che ho deciso io di intervenire da Miami, ok? Io sono d'accordo che sarei intervenuto da Miami e non è che manco dall'Italia da 20 anni, manco dall'Italia da 20 giorni. Ok,
guarda un po',
mia madre,
guarda un po', è preciso,
quindi, ed è assistita da una persona, quindi parliamo e mettiamo i puntini sulle i, ok?
Ma,
perché sono un incazzo,
per me se ti incazzi, guarda, io non ho nessun problema,
non ci sono nemmeno io il problema,
lasciati pure andare,
io non ho detto che
basta sputare su questo paese,
basta
sputare dall'America su questo paese, questo non te lo concedo, è una vergogna,
ma cosa stai dicendo?
Ah, buoni ragazzi, però così
dai, ma stai zitto.
buon Massimo, una, dai, proviamo a mettere un po' di ordine.
Non esiste,
dai.
Ma non esiste, allora,
non esiste,
io
così, sei lì, e mi vieni a sputare su di noi.
Direttore, allora, allora facciamo una cosa, vi fermo un attimo, per cortesia, vi fermo un attimo, ragazzi, sennò dobbiamo... Allora,
vieni ad aiutarci.
Allora, ma direttore, un attimo, un attimo.
Ma stai zitto tu, che io aiuto piano, non ti preoccupare. Vieni ad aiutarci.
Così
io ti aiuto, non ti preoccupare. Prenditi le tue responsabilità.
No, direttore, qui.
Vergognati.
Ma vergognati tu, vergognati.
Io non ho di che vergognarmi. Io sono a casa mia.
Sì, stacchi a casa tua, va, che è meglio.
Ecco, allora, certamente.
Ragazzi,
io sono
però,
a casa mia.
Allora, scusate, no, io vi devo fermare,
mia.
Vi devo fermare,
okay,
cioè,
sono a casa mia anch'io.
Massimo,
sono a casa
Massimo,
mia anch'io.
Beh. La situazione è sfuggita di mano, dai, per cortesia, vi chiedo veramente, altrimenti era tra l'altro, vi devo dire che arrivavano dei messaggi, grazie per il dibattito meraviglioso che state facendo, sarebbe stato insomma...
Ma mi spiace, non ho sbagliato io!
No, no, ma io non sto dicendo che ha sbagliato uno o l'altro, però cerchiamo di abbassare adesso un po' i toni, dai ragazzi, c'è la possibilità anche di chiarirsi e cerchiamo di abbassare i toni, abbiamo ancora 5 minuti...
No, scusate, io sono stato molto chiaro e non ho intenzione di chiarire oltre, non parlo con uno che offende il mio paese... a 6.000 chilometri di distanza.
Ma perché, però scusami,
non mi interessa.
Mario, scusami, posso chiederti?
Non sono 6.000, impara la geografia, non sono neanche 6.000.
Allora,
molti di più.
Un attimo, Brambati. Direttore Sconcerti, perché l'ha presa? Qual è l'offesa che l'ha fatta scaldare in questo modo, cioè di Brambati? Qual è la cosa che ti ha fatto arrabbiare, Mario?
Beh, scusa, ma l'ho detto fino a ora. L'ho detto fino ad ora, stiamo parlando di politica in una cosa di questo genere, preso in ritardo una cosa sconosciuta, raccontandomi di politica, quando il signore sta in America e
però sì, sì.
Però
sì. No, Mario, però si stava...
Spiegato, ho già detto tutto, io sono molto orgoglioso di quello che è stato fatto in regioni che appartengono alla Lega. In un governo che appartiene alla parte opposta, non ho mai fatto un problema politico. C'è stato un ritardo dovuto al fatto che il virus era sconosciuto,
esatto.
E si è pensato di dire si è pensato di poter diminuire le cose che c'erano. Non sapevamo niente nemmeno dalla Cina, perché noi parliamo di Cina, ma non è mai stata la Cina. È stata una regione esattamente come la Lombardia. Quindi in un paese come la Cina, anche le notizie, intanto è stata la Cina che ha cominciato dopo un mese a parlare di che cosa stava succedendo. Prima non sapevamo nemmeno quello. E in tutto quello che sta succedendo, cioè in tutti gli sforzi che facciamo, in tutto quello che stiamo pagando, ogni famiglia in lire, in euro nostri, mi venite a parlare di Conte o di Zaire, ma siamo fuori dalla grazia di Dio. Io, in un paese dove per farti un tampone in America costa 3.000 euro.
Ma cosa c'entra? Io non ho tirato fuori l'America, ma continua a parlare di America. Io non ho tirato fuori l'America, ho detto solamente, che è stata fatta una tattua.
Allora parla.
Ho detto semplicemente che i politici italiani, le interviste dei politici italiani, e non faccio nomi di questi quattro politici italiani, ma girano i video.
Quando c'è anche la querela,
due nomi li ha fatti già io quando parla lui sto zitto, quando parla lui deve parlarmi sopra, e allora buonanotte, anche perché sono in America, sono a casa mia.
Chiamatemi quando io non desidero parlare con questo signore.
Io solitamente vengo qua.
Vi lascio soli, ragazzi.
Va bene. Massimo.
Mi dà un po' di gonfio allo stomaco, scusate.
Il mio paese,
in queste condizioni, uno mi viene a fare la morale da 7.000
Io faccio la morale, io non mi permetto di fare la morale a nessuno.
Caro Massimo Brambati, non mi piace.
Fermiamoci qui. Fermiamoci qui, ragazzi. Mi dispiace di quello che è successo e ci fermiamo qua, però. E dunque, Massimo, intanto Gianni Di Marzio c'è. Gianni.
Sì, sono, ma è meglio che ci fermiamo qui, perché noi dobbiamo parlare in positivo, come abbiamo sempre parlato, e adesso non è sempre il momento che ci possa essere molta animosità nelle dichiarazioni di noi. Dobbiamo smorzare un po' i toni, perché mi sembra giusto che sia così. Mario è un personaggio culturalmente dotato per potervi smorzare. Massimo si trova da un'altra parte del mondo, anche lui è una persona che deve cercare di capire che sono momenti, che è meglio evitare polemiche e pensare invece al presente e al futuro.
Massimo Brambati c'è? Massimo?
Sì, ci sono.
No, dai. Il direttore, sì, non so sono, se c'è sono. Ancora Sconcerti? Direttore? No. Lo riprenderemo. Massimo, che vi devo dire? Il confronto era anche molto bello, poi ha preso una piega.
Mi dispiace, ma sono stato offeso. È una cosa che io non mi sono mai permesso di dire, peraltro. Perché io non ho mai parlato di situazione di sanitaria, o nemmeno mi sono permesso di dire qualcosa su dottori, infermieri o questa gente che poverina si prodiga. Attenzione, cioè io se devo sottolineare una cosa, sottolineo e ho anche un amico che lavora, perché il mio dottore è un amico.
Guarda,
che lavora
poi, avanzato, allora,
quindi, figuriamoci se mi metto a dire una stronzata del genere.
No, mi dispiace.
Allora non mi è andata bene, perché l'ha fatta passare come avessi detto una stronzata, mi dispiace. Mi sono dovuto,
voi vi siete confrontati, io vi ho lasciato confrontare. Guarda, mi dispiace anche un'altra cosa, perché oltre c'è stato questo confronto, quindi voi, in senso, se ci sarà la possibilità di un chiarimento, bene, altrimenti non è che uno è obbligato a chiarirsi. A me dispiace soltanto una cosa, perché raccolgo qui tantissimi messaggi dove le posizioni erano veramente contrastanti, quindi avevate spaccato proprio il pensiero degli ascoltatori da questo punto di vista. Mi dispiace poi che c'è qualcuno che non riesce ad esprimere un'opinione se non utilizzando, io lo dico a chi ci scrive, un linguaggio veramente sgradevole. Dico solo questo, e mi dispiace, sto sforando, non importa, poi recupero, mi dispiace con la regia, anche nei confronti di chi conduce, accusandomi di, che ne so, qualcuno mi dice sei un ruffiano, verso chi? Io ho lasciato parlare tre persone che comunque hanno la mia stima, si sono confrontati, ne è nato un dibattito acceso, e l'altronde le posizioni possono essere diverse, e quindi fa parte anche di una discussione. Ma leggere certi messaggi nei confronti anche di chi sta parlando, apostrofandoli, non essendo in grado, ci sono degli ascoltatori, e questo mi veramente ferisce, che non riescono a esprimere una parola se non mettere tre parolacce di fila. Questo è veramente la tristezza. Preferisco chi dice una cosa non condivisibile, dove ci sia anche a capiglia, ma una persona che in tre parole mette due parolacce e non esprime manco un concetto, secondo me, guarda, te lo dico io, non ci seguire più. Questa gente non serve a nessuno. Bravo, non serve a nessuno. Quindi non vi leggerò più, non mi interessa, io posso fare la trasmissione ore parlando con gli ospiti, ma non leggerò queste persone, però lo devo dire, perché ferisce la vostra intelligenza, non la mia, la vostra intelligenza.
Va bene,
scusatemi Gianni Di Marzio, vi ringrazio. Massimo, ci sarà tempo per magari trovare un modo per riparlare e chiarirsi, dai.
No, ma se non posso più fare i collegamenti da Miami, perché
no, tu puoi fare tutto. No, tu puoi fare tutto.
Vigliacco che sono andato a Miami. Io a Miami ci vengo da 15 anni, perché da 15 anni ho comprato questa casa con i soldi che mi sono risparmiato, ok? Lavorando, ok? E mi sono comprato questa casa perché in periodo di non mercato io preferisco passare, tra virgolette, i periodi invernali qui. E quindi qual è il problema? Allora decidete voi se dovete continuare ad avere un collegamento da Miami e non essere attaccato, perché sono a Miami e non posso esprimere un giudizio, un parere in modo molto educato, un mio parere da un posto come questo, che peraltro sta per essere colpito o comunque è già stato colpito da questa situazione.
decidete voi se, se no, no. È giusto che io continui a intervenire da questo posto, oppure
sì, Massimo,
deve
essere, Massimo,
per forza, chi interviene deve essere per forza in questo momento essere in casa,
no, ma poi,
in Italia,
sì, sì, sì.
E allora le persone che sono,
Massimo,
in casa in Italia,
Massimo,
e stanno soffrendo come mia mamma o mio fratello,
sì, Massimo,
quindi non è che sto dicendo,
Massimo, ascoltami, però ripeto, nei dibattiti i toni si possono accendere, poi stiamo tutti vivendo, ti chiedo Massimo anche questo, stiamo tutti vivendo un momento di grande tensione, tu giustamente non devi giustificarti a nulla, però tu devi anche capire che tutti viviamo un momento di tensione, quindi i toni si possono accendere e secondo me ci si può poi richiarire, perché può capitare, capito? Può capitare, quindi il momento è un po' delicato, quindi quando si vanno a toccare certe situazioni stiamo vivendo veramente tutti quanti, ma lo dico anch'io che sto qui in conduzione, che molte volte si perde la pazienza, perché è un momento delicato, è un momento delicato, quindi cerchiamo anche di essere di comprendere questa situazione, dai.
Marco, ma anche un momento di paura, di preoccupazione,
esatto.
Vanno risolte, tra persone per bene, tra buoni amici, ma ci mancherebbe.
Sì, sì, ma sono d'accordo. Guardate che continuano ad arrivare messaggi su comunque un dibattito che alla gente è piaciuto, perché poi ci deve essere comunque nei dibattiti, nei confronti, anche quando si accendono ci sono delle posizioni contrastanti. Quindi ci sta e cerchiamo di comprendere un po' tutto il momento, ma non accetto certe cose che arrivano qui, ma ripeto, non all'indirizzo di nessuno, proprio il modo di esprimere di certe persone. Preferisco più un dibattito acceso, forte come quello di oggi, che certe cose che arrivano. Ragazzi, vi saluto, vi voglio salutare, ci sentiamo presto, va bene?
Va bene,
arrivederci a tutti. Ciao Gianni.
Ciao Gianni Di Marzio. Ciao Massimo.